Oggi è la solennità della Santissima Trinità e noi già in poche parole abbiamo nominato due volte questo mistero, intanto facendo il segno della croce e poi con le parole del saluto iniziale che contengono il riferimento alle tre persone della Santissima Trinità. Ecco, è importante che questo mistero grande, così difficile da capire, forse impossibile da capire, come fanno a essere in tre, essere uno, ad esempio. È importante che questo mistero noi lo celebriamo, lo viviamo concretamente nella nostra preghiera, sia personale sia insieme. Ecco, allora, in questo momento credo che di fronte a questo mistero il primo atteggiamento che sia che vi posso consigliare è quello di un atteggiamento di lode. Dice la lettera che ascolteremo che noi abbiamo trovato pace con Dio attraverso Gesù Cristo e poi lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori. Ecco, ci dice tutto il regalo che la nostra vita ha ricevuto, la pace con Dio, il perdono dei peccati, la speranza del bene per noi e per tutta l'umanità e l'energia nuova della vita, delle nostre relazioni, ispirata all'amore che è stato riversato nei nostri cuori. Questo è tutto quanto la Trinità ci regala e per cui noi oggi vogliamo benedire questa grande grazia che abbiamo incontrato nella nostra vita e anche chiedere perdono al Signore perché forse soprattutto rispetto all'ultimo aspetto, quello del dono riversato nei nostri cuori dell'amore, facciamo un po' fatica a custodirlo e anche a praticarlo in tutte le nostre relazioni. Quello che abbiamo ascoltato proprio adesso dal Vangelo di Giovanni, quando si dice che lo Spirito non parla da se stesso, cioè quello che dice non lo tira fuori da se stesso, ma lo tira fuori da ciò che ha ascoltato, e mi ha fatto riflettere e ho dovuto convenire che è vero. È vero. Mi stupisce che sia vero per lo Spirito, perché lo Spirito è una delle persone della Santissima Trinità e dovrebbe avere anche una sua, un suo pensiero autonomo, un suo pensiero, potrebbe pensare, pretendere di averlo. Invece, evidentemente, fa parte del mistero di Dio questa accondiscendenza alla condizione dell'uomo, per cui è un Dio davvero che si assimila all'uomo. E quindi io l'ho sentito vero, soprattutto per me, perché io tutto quello che dico, lo dico perché è il frutto di tutto ciò che ho ascoltato. Cioè io sono un prodotto. Abbiamo detto nei giorni passati, siamo figli, siamo generati. Tutto quello che io sono e che ho, l'ho ricevuto. Non ho fatto nulla, non è che io mi sono autocreato oppure che mi sono fatto un autopensiero. È chiaro che quando uno parla, pensa, dice, lo fa in piena responsabilità. Mi ricordo una volta, per farvi un po' capire che cosa intendo dire, chiamammo tanti anni fa a una scuola della pace un prete che adesso è molto anziano, molto in gamba, Monsignor Catti. Gli chiedemmo di parlare dei discorsi del Cardinale Lercaro, perché lui era uno, ai tempi, era un giovane prete collaboratore del Cardinale Lercaro. E lui ci disse, certo, questo è vero che quasi tutti i discorsi del Cardinale Lercaro sono stati scritti da Dossetti. Però quando lui prendeva un discorso di Dossetti, non è che semplicemente leggeva il discorso di Dossetti, ma lo assumeva. Nel momento in cui E lui prendeva questo discorso, lo faceva suo, quindi se ne assumeva tutta la sua responsabilità. Ed era quindi, e va catalogato, effettivamente, storicamente, tra i discorsi di Lercaro. A meno che non pensiamo che ci sia stata una specie di transfer di personalità, totale cancellazione di una personalità, un trasferimento di un'altra, ma per chi ha conosciuto Lercaro, anch'io ho avuto la fortuna di conoscerlo, sia pure superficialmente, questo si sa che è impossibile, che, perché era uno che aveva un carattere, un pensiero, una personalità molto decisa, molto forte, quindi sapeva quello che voleva, diceva e pensava. Però anche con questa grande capacità, che è tipica appunto della Trinità, di accogliere tutti i contributi che sembrano utili per il proprio pensiero. Ecco, quindi questo dello Spirito Santo è un grande insegnamento per tutti noi, a non aver paura di accogliere qualunque contributo ci sembra opportuno e buono per la costruzione del nostro pensiero, della nostra vita, e non avere timore che questo si costituisca una diminuzione della nostra libertà interiore. E la nostra libertà interiore permane, cioè la suprema responsabilità di decidere che cosa prendere e che cosa non prendere, di discernimento su tutto ciò che sentiamo, vediamo, per farci una nostra personale opinione e poi esprimerla. Vi dico questo perché quindi anche quando io vi parlo, è certo che commento le scritture, quindi quello che dico cerco di trarlo dalle scritture, ma è inevitabile che quello che io vi dico è il frutto di tutta un'esperienza. Quindi io quando arrivo qui a questo punto della domenica vi dico tutte le cose che mi sono successe. Dal Vangelo di Giovanni che commentiamo ogni giorno, dai commenti che voi fate alla messa di ogni giorno, dagli incontri che ho fatto nella giornata, nella settimana, da tutte le cose che hanno in qualche modo impressionato quella pellicola che abbiamo dentro e che a un certo punto viene sviluppata, viene fuori quello che siamo e diciamo. E quindi era per dirvi che io comincerei il discorso di oggi dall'ultima cosa che ho sentito ieri sera. È venuto questo studioso della storia dei Balcani e che ci ha parlato appunto della storia così travagliata, così dolorosa dei Balcani, di divisioni, di lotte, di guerre, di tanta violenza, tanto sangue versato. Però continuamente facendo notare, guardate che però non è una storia isolata, questo è un po' come diceva lo specchio dell'Europa. I problemi che i Balcani, nelle loro tante nazionalità, etnie, religioni, pensieri, modi, hanno avuto e hanno ancora, tuttora penso, sono gli stessi dell'Europa, anzi l'Europa non è riuscita a risolvere quei problemi perché lei stessa li ha nel suo seno. La comunità europea anch'essa è una congerie di nazionalità, di etnie, di religioni, di pensieri, di interessi, di persone. E quindi lui alla fine ha detto una frase: insomma, il vero problema è che noi, a quel punto si sentiva proprio dentro lui, come uomo, come persona, noi non riusciamo a gestire le nostre diversità. Ecco, questo è un po' la cosa che mi ha impressionato, mi ha fatto pensare. E ho sentito profondamente vera, come il problema vitale del nostro essere insieme. Non riusciamo a gestire le nostre diversità. E questa espressione gestire è un po' un verbo che appartiene più al linguaggio contemporaneo. Una volta non si usava, quando io andavo a scuola non si usava questo modo di parlare. Riconosco che ha una sua appropriatezza, perché io penso, di fronte alle diversità bisogna essere accoglienti, io bisogna che accetti il diverso da me, e questo è vero, e credo che questo sia il fondamento della gestione della diversità, ma non basta. Cioè, io capisco che non basta accettare la diversità, è la cosa credo più importante, forse la cosa anche più faticosa che ciascuno di noi deve vivere ogni giorno, ma non basta, perché io posso accettare la diversità dell'altro e anche però lasciarla lì e quindi tenermi staccato e non entrare in una relazione viva con l'altro. Può essere anche che un israeliano accetti la diversità dell'arabo, intanto però ci mette un bel muro in modo da evitare che questa diversità sia troppo intrigante. Ecco, questo voglio dire. Allora mi piace di più il verbo gestire. La diversità non va solo accolta, ma va gestita, cioè bisogna provare con il diverso a scambiare qualche cosa. Ecco, questo è il pensiero che mi ha guidato nella mia riflessione e che vi vorrei trasmettere oggi attraverso le scritture, perché io chiederei alla Trinità oggi proprio questo. San Francesco ci ha insegnato con la Trinità ad avere questo rapporto di preghiera, non un rapporto intellettuale. Ai suoi tempi cominciava a spostarsi l'asse dell'interesse delle cose della fede sullo studio, sul cercare di sistemare bene i concetti, far diventare tutto dottrina teologica, dogma. E lui invece ha resistito fino all'ultimo a questo, e lui con la Trinità aveva un rapporto molto vitale. Io vi ricordo sempre quella bella preghiera davanti al crocifisso, perché lui al crocifisso di San Damiano ha fatto una preghiera trinitaria, ha detto a Gesù crocifisso: altissimo e glorioso Dio, e poi gli ha chiesto: dammi senno e conoscimento, Padre, Figlio e Spirito Santo, in una preghiera. Ecco, io allora anch'io vorrei sulle orme, naturalmente con il debito timore reverenziale di San Francesco, provare a fare una preghiera alla Trinità, di insegnarmi come si fanno a gestire le diversità, perché è lì il primo nostro modello e anche l'unico, credo, nostro vero valido modello. Certo, tanti altri uomini sulla Terra stroligheranno i sistemi per la gestione delle loro diversità, ma noi abbiamo avuto questo regalo di incontrare il mistero della Trinità e credo che ci convenga attingere a questa grazia. Dunque, la Trinità che cosa ci insegna riguardo a questa questione? Beh, intanto notando, è stato facile anche per noi che abbiamo detto il mattutino, notando che sono diverse le tre persone della Trinità, e quindi evidentemente il problema della gestione delle diversità è un problema anche interno alla Trinità. Pensiamo, ad esempio, quando Gesù fa la sua preghiera nell'Orto degli Ulivi, ha dovuto gestire la diversità della sua volontà rispetto a quella del Padre. C'è stata una gestione piuttosto laboriosa, una vera gestazione, possiamo dire. Erano diverse le due volontà, due persone con due diverse volontà. Alla fine si sono trovate d'accordo, però alla fine ha sudato sangue. Ecco, quindi sono diversi tre, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e ci danno qualche indicazione su come hanno gestito e gestiscono la loro diversità. Il primo suggerimento mi è venuto dal libro dei Proverbi. in cui dice che questa che qui viene chiamata del libro essenziale la sapienza, che è chiaramente una di queste tre persone, adesso dire se è il figlio o se è lo spirito non entro in questa questione, c'è anche un po' l'impasse del genere, e qui è al femminile, ma è il femminile perché il greco lo mette al femminile, sull'ebraico io non sono tanto sicuro, anche se forse la parola sapienza anche in ebraico è femminile, però adesso uscirei dal seminato, rimaniamo sulla questione delle diversità. E questa sapienza è accanto a Dio creatore, e spiega tutti i momenti della creazione, no? Abbiamo sentito quando lui faceva questo, io ero lì accanto a lei, a lui. E che tipo di relazione c'era tra lui e lei? Direi una prima relazione di collaborazione, perché dice che ero di fianco a lui come, e qui uso una parola che anche le note un po' cercano di spiegare, un po' difficile comunque, che viene variamente tradotta nelle versioni, come architetto o come capomastro. In ogni caso, in questi giorni poi mi sono molto dentro questa cosa, ho capito che con tutte le riunioni che facciamo per il terremoto ci vuole per rimettere a posto le chiese il muratore, ma ci vuole un capomastro, ci vuole un direttore dei lavori, un progettista, responsabile della sicurezza. Allora, direi che le mansioni di tipo più dirigenziale e progettuale ce le ha questa sapienza. Lei è un architetto progettista accanto a Dio creatore. È interessante il fatto che questa parola sapienza non è una sapienza di tipo intellettuale nella Bibbia, ho visto che è usata per descrivere come sono, qual è la virtù dei principali collaboratori di Salomone, ma prima ancora di Mosè, per la costruzione prima del Tempio viaggiante nel deserto e poi del Tempio di Salomone. Erano uomini ricchi di sapienza, ma erano degli artigiani. Ecco, quindi sapienza è una sapienza pratica di chi sa fare le cose, una sapienza quasi manuale. Ecco, una sapienza operativa. Allora, prima conclusione che io traggo. È importante nelle relazioni di diversità saper collaborare. Un'osservazione banale, però lavorare insieme. Seconda, è più che accettare che l'altro sia diverso, capite? Lavorare insieme. Io me ne accorgo soltanto, è difficile far stare insieme ogni collaboratore, fargli lavorare insieme, perché ognuno tenderebbe invece a fare la sua isoletta e mettersi il suo piccolo feudo. Io ho la ginecologia, io ho le nuove patologie, guai a chi tocca questo, insomma, vabbè, adesso non voglio farvi perdere tempo, avete capito benissimo. Lavorare insieme è una cosa non facile, nel senso che si può lavorare insieme, io ho la mia scrivania, tu c'hai la tua, io ho il mio tavolo, tu hai il tuo, no, è collaborare. E tanto che il greco e di seguito San Girolamo mettono, per descrivere l'opera della sapienza, un verbo che vuol dire far armonia, armonizzare le diversità. Questo è il modo con cui la sapienza collabora con il creatore, un ruolo armonizzante. Quindi non vuol dire lavorare uno di fianco all'altro, lavorare insieme, collaborare. Ecco, questa è una prima indicazione. L'altra indicazione viene dal fatto che sempre a questi fini traduttori dicono no, non vuol dire architetto, vuol dire bambino. È tutta un'altra cosa. E vuol dire bambino in un rapporto con il creatore molto ravvicinato, proprio al suo fianco, un po' come sono i bambini in Africa, no? Sono con questi lenzuoletti, sono al fianco della mamma, proprio appoggiati. Questa ipotesi che sia un bambino al fianco del creatore è comprovata dal fatto giocavo, si usa il verbo giocare, giocavo con lui, Dico, è difficile che pensare ad un architetto che si metta a giocare con l'imprenditore del costruttore. È più facile invece che sia un bambino che gioisce di quello che suo papà o la sua mamma stanno facendo, stanno organizzando, guarda, segue tutto, molto divertito. Ecco, anche questo per me è un'indicazione di modello di gestione della diversità, cioè la capacità di poter giocare, divertirsi insieme, scherzare. È una dimensione meno di tipo organizzativo, tecnico, si parla solo di quelle cose che si devono fare, ma più distesa, direbbe un nostro amico, e conviviale. Ecco, io credo che anche questa potrebbe essere messa nell'elenco dei suggerimenti che la Trinità dà a noi per affrontare questa così delicata questione. La collaborazione e anche la capacità di stare insieme familiarmente in modo giocoso. Basta quasi tutto l'ho detto, mi rimane una relazione che viene descritta qui dal Vangelo di Giovanni, quando dice, ma già ve l'ho accennato all'inizio, che lo Spirito non parla da sé, ma parla di ciò che ascolta. Di ciò che ascolta da chi? Di ciò che ascolta dal Figlio. E il Figlio, d'altra parte, però, in altri punti del Vangelo San Giovanni dice che io non dico niente da me, dico tutto quello che mi ha detto il Padre mio. E quindi, che tipo di relazione qui ci viene suggerita? L'ascolto. Anche qui vediamo che il diverso non è solo accettato, ma è ascoltato. Ripeto, accettare il diverso è già una grossa cosa, ma anche ascoltarlo vuol dire che io apro una porta nella mia mente, nel mio cuore, e mi dispongo all'ipotesi che abbia ragione lui e non io, e quindi di modificare il mio pensiero. Questo è l'ascolto. Se no, non esiste l'ascolto. C'è solo un sentire delle voci, io rimango nel mio isolamento. Ascoltare, perlomeno nell'accezione che il termine ha nella scrittura, si avvicina molto a obbedire, cioè accettare quello che ti viene dall'altro e farlo proprio, al punto tale di seguire l'altro, diventare discepolo dell'altro. E infatti, si dice dell'opera dello Spirito, egli vi guiderà alla verità tutta intera. È inerente all'opera di guida dello Spirito verso la verità il fatto, l'atteggiamento dell'ascolto. Se non c'è ascolto, non c'è neanche possibilità di essere guidati e quindi di raggiungere l'obiettivo. Basta, io mi fermerei qua, cioè, quindi non pretendo di esaurire la questione, di risolvere il problema dei Balcani, neanche quello del Bottazzo o del Panaro, non so, di tutte le vostre case, per carità. Penserei di affrontarlo così, con una bella preghiera alla Trinità, che però ci ha anche insegnato delle vie concrete. Accettare, collaborare, saper giocare, ascoltare, ricevere, saper ricevere dall'altro.